l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione. Di questa mattina, lunedì 23 aprile, riprendiamo la rassegna stampa del lunedì dopo lo sgombero di giovedì scorso all'infospazio Chinatown, che comunque non ferma le trasmissioni che proseguono anche questa mattina e che proseguiranno anche questa sera dalle 19 in poi. E su questo, insomma, daremo un po' un promemoria anche sul finire della trasmissione, quindi verso le 11. Nel frattempo vi ricordo che come sempre ci potete scrivere, fare una serie di commenti, suggerimenti, rilanciare iniziative sia via Facebook oppure alla nostra pagina Twitter, alla mail contaminati@radiazione.info o meglio ancora sulla nostra chat Telegram presente sul nostro sito. Come accennavamo anche via Twitter, questa mattina partiremo dal territorio qui vicino, quindi a Vicenza, dove ieri si è tenuta una grande mobilitazione contro i PFAS prodotti dalla Miteni, azienda rispetto alla quale più volte abbiamo raccolto delle testimonianze e dei dati, quindi la nostra rassegna stampa parte un po' da qui e come sempre proseguono degli aggiornamenti della cronaca nazionale, soprattutto rispetto a quanto successo al confine con la Francia e poi con degli aggiornamenti internazionali. Detto questo, un piccolissimo stacco musicale e poi appunto partiamo con pagina 9 del gazzettino che abbiamo sotto mano proprio rispetto alla mobilitazione, alla marcia di ieri che ha visto oltre 3.000 persone accerchiare la Miteni. A tra pochissimo. Ed eccoci quindi le 9:34 minuti e come accennavamo poco fa partiamo dal nord-est, da questa manifestazione che ieri ha visto oltre 3.000 persone in marcia contro i PFAS. Quindi di nuovo contro l'inquinamento e l'avvelenamento delle nostre acque da parte dell'azienda Miteni. Infatti si parla di giornata mondiale della terra, una passeggiata cerchiante in difesa dell'acqua e secondo le stime dei movimenti No PFAS, ieri a Trissino 3.000 manifestanti hanno circondato lo stabilimento della Miteni, azienda accusata di aver causato fin dalla metà degli anni 60 l'immane contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche che tuttora interessa le province di Vicenza, Verona e Padova, Come sempre, la ditta interessata ha ribadito il suo impegno allo stop alle produzioni inquinanti, ma al sit-in hanno partecipato anche i suoi dipendenti, che dichiarano: siamo qui perché siamo in assoluto i più colpiti. E difatti tanti bambini con le mamme e i papà, tanti attivisti, tanti collettivi piuttosto che associazioni e cittadini, anche arrivati dal veneziano e dal trevigiano, tutti in marcia nella zona industriale e lungo il torrente Poscola. Dal primo mattino fino al tardo pomeriggio anche tutta una serie di banchetti informativi piuttosto che mostre, anche dimostrazioni, riflessioni e musica. E poi questo accerchiamento della ditta, della Miteni, è durato circa mezz'ora e si è concluso con l'accensione, si legge, di fumogeni. Ci sono anche una serie di testimonianze rispetto alla volontà di segnalare il crimine ambientale rappresentato non solo dalla Miteni ma anche dalla Pedemontana, ennesima altra opera inutile rispetto alla quale tante volte abbiamo parlato anche intervistando alcuni dei cittadini e dei comitati. Tra l'altro anche qualche settimana fa avevamo visto proprio qui in rassegna stampa come la Pedemontana di fatto venga fatta pagare proprio ai cittadini, ma si parla anche della Valdastico e di conseguenza dei milioni di particelle di PM10 che quotidianamente respiriamo nei nostri territori. Quindi i promotori spiegano di aver voluto questa mobilitazione con l'idea di cambiare il sistema di sviluppo del Veneto a partire dal basso, incoraggiati anche dalla recente inchiesta della Procura Berica. Quindi si procede per disastro ambientale, questo quanto commenta anche Gigi Lazzaro, presidente regionale di Lega Ambiente. E poi anche Giuseppe Ungherese, responsabile della campagna inquinamento di Greenpeace, dice: partiamo da qui, dalla sede di un crimine ambientale, da dove è partito tutto l'inquinamento da PFAS, per chiedere un cambiamento. Nel frattempo, come avevamo già visto, ci sono centinaia di persone che tentano giustamente di sottoporsi a una serie di analisi del sangue che testimoniano proprio l'elevata concentrazione di questa sostanza all'interno dei propri corpi. Tra l'altro, come se non bastasse, la cosa riguarda anche moltissimi adolescenti, come si era visto anche in un recente servizio televisivo. Poi giustamente la richiesta che ieri viene portata da questa mobilitazione è quella della chiusura immediata della Miteni, che come dicevamo prima opera circa dalla metà degli anni 60, e chiedono che tutta l'area venga bonificata. Questo quanto afferma Monica Paparella delle mamme No PFAS. D'altro canto, come sempre, c'è anche la risposta dell'azienda interessata, che si appella a dei dati ARPAV del 2017 che rivelerebbero che meno dell'1% dei PFAS che esce dagli scarichi industriali della zona appartiene a Miteni. Quindi fondamentalmente affermano che è incomprensibile che si chieda la chiusura di questo stabilimento, quindi insomma hanno anche un po' la faccia tosta di affermare questo concetto. E poi ovviamente rinnovano l'invito a entrare nello stabilimento, a vedere cosa è stato fatto e quali sono i risultati ottenuti, ma a quanto pare la rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori si è invece schierata con la manifestazione. Non con la volontà, si legge, di rappresentare qualche parte sociale, ma con lo scopo di dar voce a noi stessi, prima ancora che da lavoratori, come cittadini con tutti i diritti e i doveri che ne conseguono. E si dichiarano in assoluto i più coinvolti dalla vicenda, sia per questioni di salute che giustamente per questioni di lavoro. Consci di questa nostra condizione, chiediamo in modo chiaro e inequivocabile che vada salvaguardata la salute di tutti. Va salvaguardato l'ambiente, la terra, nonché il bene primario che essa racchiude, cioè l'acqua. Questo appunto l'aggiornamento anche da il gazzettino che abbiamo sotto mano, proprio a partire da pagina 9.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
Le 9:42 minuti, di nuovo in diretta qui su radiazione.info con la rassegna stampa di questa mattina, lunedì 23 aprile. Proseguiamo la lettura dei quotidiani locali a partire di nuovo dalla tematica dell'istruzione. Non parliamo questa volta di alternanza scuola-lavoro, rispetto alla quale insomma tante volte abbiamo dato diverse notizie, rispetto agli ovvi malumori che la stessa suscita proprio negli studenti piuttosto che nei genitori o negli insegnanti, ma parliamo di scuole che perdono circa 7.000 studenti. Siamo infatti a pagina 8 della cronaca locale del Nord-Est. Infatti si legge che a settembre ci saranno nelle classi 6.616 iscritti in meno, un calo soprattutto tra i piccoli della scuola dell'infanzia, quindi l'ex asilo, e alle primarie, quindi le ex elementari. Una contrazione che in 4 anni, si legge dal sottotitolo, è stata di quasi 16.000 ragazzi, ed è reso noto anche il calendario 2018-2019, che come sempre parte dal 12 settembre e va fino all'8 giugno. Ma al di là di questo, gli studenti sono in caduta libera, quindi da 4 anni le scuole del territorio regionale stanno perdendo iscritti, ma quest'anno l'emorragia è molto più consistente. Quindi 6.616 bambini persi, così vengono definiti tra virgolette, cioè gli alunni in meno che si avranno a settembre nelle classi, ed è un dato insomma piuttosto allarmante, specie se confrontato col dato nazionale che registra un calo di 21.000 studenti, il che significa che poco meno di un terzo delle contrazioni di tutta Italia sono proprio avvenute qui in Veneto. A questo si somma che la maggior parte delle defezioni si registra proprio tra i più piccoli, come dicevo, rispetto alla scuola dell'infanzia e alla primaria, e se si torna indietro di qualche anno vede che la crescita degli iscritti si è bloccata proprio 4 anni fa, e qui infatti ci sono poi tutta una serie di numeri, diciamo, ripartiti fra le varie province, bene o male numeri sono abbastanza simili gli uni agli altri. Sicuramente la situazione più grave è quella a Vicenza, seguita a Vicenza con meno 1521 bambini, seguita da Treviso, poi Venezia, Verona, Padova che ne ha meno di 722 e poi Belluno e a chiusura Rovigo. Qui si dice che capire il perché del picco non è semplice, anche se in realtà è piuttosto evidente che se nascono meno bambini, banalmente, pochi anni dopo si verificano anche episodi di questo tipo, quindi non c'è più la famigerata soglia di sostituzione che è rappresentata dal numero 2, cioè i due figli che poi ogni coppia ha e che andranno a sostituire i due genitori, ma mediamente ogni donna ha circa 1,3 figli, ormai anche meno, e di conseguenza la soglia di sostituzione cosiddetta nelle scienze demografiche non è più sostenuta. E di per sé ci sono anche una serie di regioni che continuano a incrementare i contingenti di studenti, è il caso invece di Piemonte, Lombardia, Lazio, Toscana e Emilia-Romagna, tutte invece con segni negativi sono le regioni del sud e le isole. Anche qui abbiamo anche la testimonianza di una segretaria della CISL Scuola, che è tale Sandra Abiolo, che dice che sono numeri preoccupanti perché significa che il Veneto si sta svuotando. E le conseguenze sugli organici per ora sembra che non siano pesanti, però di per sé se l'anda, come si dice qui in Veneto, è un po' questa, di fatto si potranno perdere 50 insegnanti e poi di conseguenza anche collaboratori scolastici piuttosto che tecnici e quant'altro. Oltre ai tagli è stato reso noto appunto anche il calendario scolastico e poi qui insomma ci sono una serie di specifiche proprio rispetto agli studenti persi in Veneto negli ultimi 4 anni, con tanto insomma di grafico che segna fondamentalmente tutto in rosso tra le 7 province venete, ad eccezione appunto di 2 pallini verdi a Treviso e a Venezia nella scuola di primo grado, quindi nelle ex scuole medie. A parte questi 2 pallini verdi, tutti gli altri sono in discesa con delle frecce rosse e quindi, come dire, anche a livello grafico rendono bene l'idea di come le scuole appunto si stiano svuotando. Poi insomma fa sempre specie sentire i deliri di partiti come la Lega che piuttosto che anche i partitelli molto più piccoli come Forza Nuova piuttosto che Casa Pound, che se la prendono con gli immigrati, che invece insomma se non ci fossero probabilmente porterebbero anche, avremo una situazione in cui l'età media della popolazione sarebbe addirittura molto più alta di quella che è attualmente, dove già insomma la popolazione italiana è particolarmente vecchia. Ad ogni modo, questo è un po' il quadro che viene dipinto qui a pagina 8 e adesso che sono le 9:48 minuti ci lasciamo a un altro stacco musicale, ricordandovi di nuovo che potete scriverci alla nostra pagina Twitter oppure a quella Facebook, o meglio ancora nella chat Telegram del nostro sito, altrimenti alla mail contaminati@radiazione.info.
Ascolta Radiazione.
If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you. stop or get to unclock in our game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to unclock in our game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. In the KGB, so no funny business. You already are.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Ed eccoci di nuovo alle 9.53 minuti qui in diretta su radiazione.info con la rassegna stampa di questa mattina, lunedì 23 aprile. Ci spostiamo sulla cronaca padovana vera e propria dopo quella regionale rispetto appunto alla mobilitazione, alla grande mobilitazione di ieri a Vicenza in difesa dell'ambiente contro la Miteni e di conseguenza contro l'inquinamento da PFAS che sta avvelenando le nostre acque da ormai diverso tempo, da diversi decenni. E invece ci spostiamo sulla cronaca, dicevo, padovana, dove in prima pagina si tratta di GRA e quindi riparte il progetto e dopo 15 anni arriva la svolta sul grande raccordo anulare. Fissato l'incontro tra Giordani, il sindaco, e Serato, si dichiarano pronti ed è tempo di accelerare. Quindi il grande raccordo anulare di Padova, che interesserà tutti i comuni della cintura urbana, è a una svolta, a quanto titolano proprio nella prima pagina della cronaca locale, quindi qui a pagina 13 del Gazzettino. E difatti dopo 15 anni il progetto riparte. Venerdì 11 maggio l'incontro tra il sindaco Sergio Giordani e Luisa Serato, presidente della società che gestisce l'opera. Un progetto che, si legge, è stato rivisto e ci sarà il completamento delle tangenziali, l'apertura di un nuovo casello sulla A4 a Rubano e poi la realizzazione di un canale scolmatore lungo la riviera del Brenta. La presidente Serato appunto dice: è ora di accelerare, abbiamo tolto gli interventi che suscitavano polemiche. Difatti a pagina 2, a pagina 3, qui in primo piano ci sono proprio una serie di dati, oltre ad una mappa che dà il quadro delle autostrade in esercizio, di quelle in progetto, dei caselli, dei fiumi e poi la viabilità di nuova realizzazione e la cosiddetta riqualificazione, che è sempre una parola che, come dire, ci riserva spesso una doppia faccia e un risvolto della medaglia. Ad ogni modo, rispetto a questo scenario, il piano originario prevedeva un percorso a forma di anello, ma progettisti e istituzioni non sono mai arrivati al tanto atteso matrimonio. Quindi da 15 anni si parla del grande raccordo anulare di Padova, un sistema quindi di tangenziali che dovrebbe rendere più fluida la circolazione attorno alla cintura urbana, sgravando così dal traffico le strade interne e favorendo l'accesso alle autostrade. Ora arriva la notizia che l'iter fermo da tempo riparte e di per sé, come dicevamo, venerdì 11 maggio il sindaco Sergio Giordani riceverà a Palazzo Moroni Luisa Serato, presidente di Gra Padova SPA, una società privata che promuove il progetto. E rispetto a questo piano, pensato, lo ricordiamo, per la prima volta nel 2000, la procedura è partita ufficialmente 4 anni più tardi. Quindi di per sé, senza andare a leggere tutto l'articolo perché è veramente molto lungo, di per sé il progetto prevede il completamento dell'anello di tangenziali attorno a Padova, quindi il tratto ovest di 13 km che va dalla curva Boston di Selvazzano fino a Rubano, dove sarebbe realizzato un nuovo casello autostradale, precisamente al confine con Villafranca e quindi a Bosco. La strada appunto servirebbe, dicono, per alleggerire il traffico che oggi passa molto più vicino al centro di Padova. Si prevede anche uno scavo di circa 10 km del canale scolmatore che attraversa la riviera del Brenta e poi quindi i comuni interessati sono quelli che vanno da Saonara fino a Mira, passando per Vigonovo, Stra e Dolo, quindi parliamo sia di Padova che di Venezia, e poi era prevista anche una bretella che va da Limena a Cadone, che è il cosiddetto Terraglione, ma nel 2011 il Ministero dell'Ambiente ha dato parere negativo perché incideva su una zona protetta, quindi bocciata e accantonata questa proposta. Si vede anche come anche gli stessi sindaci rispetto alla Bovolentana a sud si siano opposti, avrebbero dovuto collegare l'autostrada A13 alla zona industriale di Legnaro, ma i comuni interessati ne hanno chiesto lo stralcio. Quindi alla fine della fiera del progetto originario restano la strada Selvazzano-Rubano e poi il canale scolmatore lungo la riviera del Brenta. Venendo a quello che un po' ci interessa soprattutto, cioè i costi, si parla di 250 milioni per la prima opera, quindi per il completamento di questo anello ad ovest, e altri 140 milioni per lo scavo del canale scolmatore, quindi un totale di 400 milioni di euro. Venendo a quelli che sono gli attori coinvolti in questa vicenda, lo dicevamo, la presidente di Gra SPA, Serato, che spinge per realizzare quest'opera. E poi abbiamo la veronese Elisa De Berti, assessore regionale alle infrastrutture, che anche lei dà un po' il quadro della situazione e dice: il progetto ha avuto un procedimento amministrativo complesso e varie contrarietà del territorio rispetto ad alcune sue componenti, in particolare rispetto alla strada camionabile. Oggi la palla è in realtà ancora in mano al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, titolare dell'istruttoria per il CIPE, e la regione si è recentemente rivolta al ministero per valutare la possibilità di riesaminare l'originaria proposta progettuale. Le si chiede, l'opera quindi sarebbe utile, e lei risponde che è evidente che la viabilità primaria attorno a Padova necessita di interventi di riqualificazione delle arterie esistenti come appunto la tangenziale est e corso Australia, ed è altrettanto evidente che un completamento del sistema tangenziale porterebbe benefici alla viabilità e all'accesso al sistema autostradale. Per questo appunto prosegue il dialogo con il Ministero per valutare ogni possibile soluzione. E diciamo che al di là appunto delle specifiche proposte che vengono fatte, in realtà quando si verifica una situazione un po' come questa, in cui c'è tutto un rimpallo di responsabilità e di competenze, non c'è da ben sperare, insomma, nei termini dei consueti scaricabarile che vengono fatti. Ad ogni modo, qui poi insomma l'articolo prosegue con tutta un'altra serie di testimonianze sulle quali non ci dilunghiamo. Staremo a vedere anche un po' dall'incontro del prossimo 11 maggio cosa ne verrà fuori. Restando invece nella cronaca locale, come spesso accade ogni lunedì, non ci sono particolari notizie degne di nota, visto che ormai oltre metà del quotidiano che abbiamo sotto mano parla di risultati calcistici anche della più infima delle formazioni, ma tra pochissimo, dopo uno stacco musicale, ci sposteremo a pagina 7, dove c'è un altro articolo sempre legato al nostro comune che non finanzia il Pride previsto appunto il prossimo 30 giugno, quindi tra pochissimo ci sposteremo su questa notizia.
L'Unità, La Stampa, Il Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il XX Secolo e poi Il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Ascolta Radiazione.
Ed eccoci allora, 10 e 4 minuti qui in diretta su radiazione.info con la rassegna stampa di questa mattina, lunedì 23 aprile. Come dicevamo poco prima dello stacco musicale, come scrivevamo anche giusto 3 secondi fa sulla nostra pagina Twitter, andiamo a leggere un ultimo articolo dal Gazzettino che abbiamo sotto mano, e siamo infatti a pagina 7 rispetto alla cronaca locale. Si legge: Comune, niente fondi al Pride. Si tratta ancora una volta dell'attacco portato avanti dal Popolo della Famiglia, che nonostante abbia dei risultati elettorali quantomeno, e per fortuna, molto molto esigui, attacca la manifestazione appunto prevista di carattere regionale il prossimo 30 giugno. Si è già infatti iniziato a pubblicizzare, soprattutto via social network, soprattutto via Facebook, questo evento che a Padova si era tenuto ancora nel 2002, se non sbaglio, e il Popolo della Famiglia appunto attacca l'amministrazione dicendo: nessun patrocinio o contributo alla manifestazione, è solo un'inutile ostentazione folcloristica. Tra l'altro qui c'è proprio la nota di questo partitello che afferma che con grande dispiacere leggono in queste ore la notizia del patrocinio di vari comuni, tra cui Padova, alla sfilata del Gay Pride regionale prevista proprio il prossimo 30 giugno. Forse a molti esponenti della comunità LGBTIQ ed assessori di Padova questa nostra posizione risulterà antipatica, etichettandoci con i soliti appellativi di bigotti, medievali e omofobi, che direi che insomma sono appellativi più che giusti da dare a questi personaggi. Ma affermano: queste ostentazioni folcloristiche non ci piacciono. Quindi questo è l'espressione del circolo del Popolo della Famiglia di Padova, per voce della presidente Maria Verità Boddi, che non usa mezzi termini per condannare la manifestazione. Ecco, per ricordare anche chi sta dietro a questo partitello che sfiora forse lo 0,1% rispetto alle ultime elezioni, ecco che l'immagine di Adinolfi vi sia insomma abbastanza chiara per capire che tipo di personaggi ci sono dietro. E quindi queste manifestazioni, dice il Popolo della Famiglia, non fanno bene alla comunità omosessuale, tantomeno a una città, al punto da ricevere patrocinio e o contributi economici. Quindi ancora una volta insomma la contrarietà è proprio all'appoggio del Comune di Padova. Di per sé definiscono il Gay Pride un'iniziativa privata che vuole propagandare uno stile di vita non condiviso dalla maggior parte dei cittadini padovani. Ecco che se questo partito avesse l'approvazione dei padovani e dei cittadini italiani in generale, forse potrebbero anche dire qualcosa, ma ripeto, essendo una formazione estremamente minoritaria e senz'altro estremamente bigotta e reazionaria, probabilmente dovrebbero anche avere la decenza di tacere. Così non è, e continuano insomma a seminare odio e zizzania, tra l'altro da parte di chi come Adinolfi è talmente coerente da avere alle spalle due matrimoni, di cui uno consumato a Las Vegas. Quindi di certo insomma non una persona particolarmente coerente con quanto afferma. Tra l'altro lo stesso personaggio, lo ricordiamo, che non perde mai occasione in maniera ciclica di attaccare la legge 194 che garantisce il diritto sacrosanto all'interruzione volontaria di gravidanza. Invece ciclicamente da anni questo personaggio e il suo partito portano avanti questo tipo di campagna. Evidentemente l'attacco alla 194 non gli va particolarmente bene, quindi adesso si scatenano contro la comunità LGBTQ. E difatti l'evento del Pride 2018, che dicevamo si terrà il 30 giugno, è stato presentato in maniera ufficiale sabato dal portavoce Mattia Galdiolo, poi da Marta Nallin, assessore alle politiche di genere e pari opportunità del Comune, e poi da Antonio Bressa, assessore agli eventi, e dal deputato Alessandro Zan. Quindi una manifestazione che ritorna a Padova dopo 16 anni dal Pride nazionale svoltosi a Padova appunto nel 2002, come si accennava prima, e un percorso che partirà da Prato della Valle e arriverà in piazza Garibaldi, una manifestazione che viene definita una festa aperta a tutti coloro che si riconoscono in una società in cui si rispettano le differenze e le libertà personali, con cui evidentemente gli omofobi che prima abbiamo citato non sono senz'altro d'accordo. Poi per l'appunto qui c'è anche una foto del Pride del 2002 che infatti aveva riempito le strade e le piazze padovane e di per sé appunto come dire, contro queste persone Adinolfi e compagnia cantante continuano a scagliarsi, ma dimostrando anche di essere un'esigua minoranza che non avrebbe nemmeno bisogno insomma di tutto questo spazio che qui sul Gazzettino viene riportato a pagina 7.
L'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il ventesimo secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Where should we read 'em? This one needs a brand new read 'em. Weed and the key, weed and the key them to life. Let's beat 'em. Weed 'em smartphones, don't beat 'em. Boy, there's what's up with that. Politics, what's up with that. Police shots, what's up with that. Identities, what's up with that. Your privilege, what's up with that. Broke people, what's up with that. Broke people, what's up with that. The realness, what's up with that. The new world, what's up with that. I'm gonna keep popping on that. Guns close doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western.
We're gonna make it.
Ed eccoci le 10 e 15 minuti di nuovo in diretta, restando anche un po' in linea con il titolo di questa canzone, cioè Borders, e di fatti trattiamo anche di quanto accaduto alle Alpi occidentali rispetto allo scontro proprio ieri tra Notav e fascisti francesi, ovviamente dileguatisi come nella migliore delle tradizioni, e scontri alla frontiera, quindi un po' questi anche i titoli che si susseguono sia via web che poi sulla stampa nazionale e locale. Difatti anche a pagina 6 del Gazzettino abbiamo questo aggiornamento, cioè Notav e destra francese, scontri alla frontiera sulla rotta dei migranti. E difatti ieri c'è stato questo corteo antifascista sulle Alpi con appunto centinaia di persone e di conseguenza la tensione con la gendarmeria. Infatti anche da InfoAut proprio ieri sera circolava l'aggiornamento della clamorosa figura che hanno fatto i gendarmi e i fascisti, quindi i vigliacchi poi di Francia tornano alla carica e la polizia francese si è scatenata in una caccia all'uomo nel centro di Briançon. Cercavano gli italiani e erano già stati segnalati diversi fermi. Per quanto riguarda i fascisti, dopo essersi squagliati come neve al sole davanti ai Valsusini, stavano ieri minacciando di attaccando con bombe incendiarie uno dei ricoveri in cui fanno tappa i migranti nel loro percorso. Quindi un'informazione rispetto a una situazione gravissima che si è verificata proprio ieri sera e che giustamente ha trovato eco via web, via social, e di nuovo quindi la questione migranti ha portato tensione al confine tra Italia e Francia. Questo è l'inizio dell'articolo a pagina 6, dicevo, del Gazzettino. Ovviamente articolo estremamente fazioso, come nella migliore delle tradizioni, che dà la colpa ai centri sociali, quindi di nuovo vengono additati come i responsabili, con in testa i Notav che si sono mobilitati dopo il blitz dei fascisti, e appunto nella mattinata di ieri sono partiti da Clavière con l'intenzione di superare il confine in segno di protesta. Alla fine appunto si sono verificati degli scontri che hanno oltrepassato la frontiera sfondando più volte i cordoni della gendarmerie. Subito dopo è stata anche bloccata la statale alle porte di Montginevro, e cos'era successo in origine, cosa che magari viene omessa o viene solamente accennata. C'era appunto la presenza di questi, che qui vengono definiti estremisti di destra, non vengono definiti fascisti con il loro nome. Comunque i fascisti avevano posizionato una rete antiprofughi e avevano appunto vicino a Nevache, e gli agenti francesi, che ovviamente hanno lasciato che questa porcheria avesse luogo, hanno poi invece provato a fermare alcuni dei manifestanti che sono però per fortuna stati liberati da altri compagni giunti in loro soccorso. Marcia che poi è proseguita alla volta di Briançon, e per l'appunto un gruppo di neonazisti francesi e italiani già presidiava il colle della Scala. Tutto questo è inaccettabile ed è urgente dare una prima risposta senza attendere, questo l'appello appunto dei manifestanti. Le nostre valli ci appartengono e non possiamo lasciare dei fascisti nella libertà di circolare a pochi giorni prima del 25 aprile. I partigiani che su queste montagne hanno dato tutto, anche la vita, si rivoltano nella tomba. Questo quanto viene anche riportato rispetto all'articolo. E difatti la mobilitazione era stata lanciata sabato sera dal movimento Notav, e con l'appuntamento a Bussoleno, e da lì l'inizio della marcia. Qua poi si legge: abbiamo organizzato questo primo appuntamento con l'obiettivo di liberare il confine e costruire iniziative fino a quando non avverrà. fino a quando questo non avverrà, fascisti, gendarmi o poliziotti che siano. L'azione appunto segue quella dei fascisti francesi avvenuta sabato mattina, come dicevo, in cui un centinaio di persone hanno controllato il confine al Colle della Scala allo scopo di respingere i migranti appunto con questa rete. Tra l'altro c'era anche un elicottero che monitorava la situazione dall'alto. E il loro portavoce, Romain Espino, diceva: prenderemo possesso del passo alpino e ci assicureremo che nessun clandestino possa entrare in Francia. Questo quanto diceva. Poi insomma è bastata l'azione, per fortuna, degli antifascisti per far, come si diceva, squagliare come neve al sole questa infausta presenza. Poi appunto rispetto ai dati, qui si legge che dall'estate del 2017 il flusso dei clandestini, così vengono definiti, sempre tornando all'importanza dei termini, il flusso di clandestini che percorre questo passaggio continua a crescere. Oltre 2000 immigrati irregolari sono già stati ufficialmente registrati e a detta dei fascisti il governo Macron si rifiuta di proteggere il confine. E poi citano anche il fatto che bisognerebbe rimpolpare i bilanci della polizia di frontiera, polizia che, come sempre, come accade insomma in qualsiasi altra parte del mondo, è sempre vicina ai fascisti. E poi nelle scorse settimane, dopo le polemiche per il blitz dei doganieri francesi alla stazione di Bardonecchia, episodio estremamente grave che ricordiamo, il sindaco di Bardonecchia Francesco Avato e il suo omologo oltre confine Jean-Louis Chevalier avevano rinnovato la loro amicizia e collaborazione con un incontro proprio nella città dell'Alta Valsusa. Tra l'altro, per ribadire anche quanto fazioso sia questo articolo, che un pochino ho riassunto, c'è da dire che i dati che vengono portati sono proprio quelli dati dai fascisti, non di certo da qualsiasi altra fonte. E rispetto a questo, senz'altro consiglio piuttosto l'aggiornamento da InfoOut, ma anche da anche via social network, rispetto a cui continuano insomma degli aggiornamenti.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta Radiazione. We'll be right back.
tardi, eccoci 10 e 25 minuti riprendendo la rassegna stampa di questa mattina lunedì 23 aprile. Come dicevo, rispetto agli scontri sulle Alpi occidentali tra NOTAV, attivisti migranti da un lato e poi fascisti dall'altro lato, ecco che anche appunto su InfoAut c'è un articolo, ovvero Monginevro, migranti e solidali passano il confine sfondando il blocco della gendarmerie, e difatti rispetto ai fascisti che, come vedevamo dal Gazzettino di Padova, sono definiti degli estremisti di destra, ricordiamo che si tratta appunto dei fascisti di Defend Europe, quindi una sigla che abbiamo già sentito, e quindi della rete Defend Europe Generazione Identitaria, che avevano raggiunto appunto il colle della Scala mettendo questa rete infame da cantiere lunga diverse decine di metri, con l'intenzione appunto di bloccare l'attraversamento della frontiera attraverso le montagne da parte dei migranti, dove l'abbiamo già visto ormai centinaia e centinaia di persone hanno rischiato questo inverno e rischiano tuttora la vita, e questi personaggi insomma non hanno niente di meglio da fare che non queste pagliacciate, come sempre ben protetti dalla polizia. Tra l'altro, sempre restando in tema di fascisti, da Twitter, dall'account di Jolie Rouge, leggiamo invece che a Lesbo, spostandoci quindi in Grecia, ieri i fascisti hanno attaccato con pietre, bottiglie, bengala i migranti e le migranti dell'hotspot, che da giorni giustamente occupano la centrale piazza Saffo nella città di Mitilene, e solo dopo la resistenza dei migranti è intervenuta la polizia. Anche questo insomma lo veniamo a sapere via social network, altrimenti la notizia non circola di certo molto all'interno dei media mainstream. E ovviamente, come dicevo poco fa, cercheremo di restare aggiornati su questi due processi, quindi su quanto accaduto ieri sul fronte delle Alpi occidentali, quanto invece sta avvenendo nel Mediterraneo, quanto sta continuando ad avvenire. Detto ciò, vi lascio a un altro piccolo stacco musicale, e dopo invece colgo l'occasione anche per rilanciare un importante appuntamento, cioè la Tre Giorni in Piazzetta Caduti della Resistenza, quindi il 28, 29 e 30 di aprile, dato che dopo lo sgombero di Infospazio Chinatown, dal quale abbiamo sempre trasmesso, giustamente non solo non si fermano le trasmissioni da un lato, ma non si fermano nemmeno le iniziative che l'associazione culturale Nicola Pasian Infospazio Chinatown porta avanti in quartiere dal 1998. Quindi questo sgombero voluto dall'ATER proprio nella mattinata di giovedì 12, e che ha visto, come dicevamo, una militarizzazione selvaggia del quartiere, proprio per non solo portare avanti questo sgombero ma anche per spaventare i residenti. Ebbene, questo sgombero senz'altro non ci ferma, e non solo si sono svolti una serie di presidi sotto l'ATER, piuttosto anche che all'incontro con il sindaco di lunedì scorso in via Stichello, quindi in zona Sacro Cuore, dove questa tematica è stata portata all'attenzione del primo cittadino, che, come avevamo visto, aveva risposto per bocca del suo ufficio stampa con un no comment. Ebbene, questa settimana la piazzetta sarà comunque più che viva con queste tre giornate, di cui tra pochissimo vado un po' a pubblicizzarvi il programma.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
Ed eccoci le 10:32 minuti di nuovo qui in diretta, e come abbiamo preannunciato poco fa, prima dello stacco musicale, anche dalla nostra pagina Twitter, andiamo a pubblicizzare, a rilanciare un appuntamento molto importante il 28, 29 e 30 di aprile con Chinatown Resiste, quindi di nuovo una 3 giorni come ogni anno in piazzetta Caduti della Resistenza, ex Toselli, riproposta con tante iniziative, dibattiti, grigliate e quant'altro, e la rilanciamo a maggior ragione dopo lo sgombero infame che ha visto l'ATER protagonista assieme alle cosiddette forze dell'ordine nella mattinata di giovedì scorso, giovedì 12 aprile. Quindi, a partire dal fatto che senz'altro dal quartiere l'infospazio Chinatown non se ne va, si ripropongono queste 3 giornate a partire da sabato 28 aprile con alle ore 15 Lucia Oselieri e Santosh con la casa degli gnomi, quindi burattini, giocoleria e zucchero filato per i più piccoli, a cui segue alle 17:30 la presentazione del libro Poema pedagogico di Makarenko assieme all'editore Cristiano Armati di Red Star Press da Roma. Una iniziativa anche questa, come dire, che si lega anche al doposcuola che da 7 anni viene portato avanti appunto all'infospazio Chinatown, rispetto ad alcune riflessioni insomma su un contributo fondamentale proprio come quello di Makarenko, in tempi in cui tra l'altro c'è l'idea che la scuola sia luogo di formazione solamente per persone che devono abituarsi a lavorare gratis, e invece vediamo come nella storia ci siano state esperienze che sono andate decisamente in una direzione opposta. Alle 20 poi ci sarà la grigliata popolare, come sempre con alternative vegetariane e vegane, e poi la musica live alla sera con il concerto dei Gypsy Thief e di New Times Band. Segue poi domenica 29 aprile, di nuovo alle 15, la palestra popolare Chinatown riporterà lo sport al suo significato più puro, quindi di nuovo in piazza per dare un'alternativa ai bambini dei quartieri popolari e non solo. Quindi dimostrazioni di box e giochi anche nel pomeriggio, e invece alla sera alle 20 ci sarà una cena palestinese a cui seguirà un'iniziativa promossa assieme al Comitato Nord-Est Freniamo le ruote dell'occupazione. Difatti alle 21:30 ci sarà la proiezione del film palestinese Speed Sisters. E si arriva a lunedì 30 aprile con di nuovo alle 15 il baby torneo di calcetto, e alle 17:30 un'altra presentazione, questa volta del libro Correvo pensando ad Anna, editato da Dea, quindi da una casa editrice fiorentina, assieme all'autore Pasquale Abatangelo, che come vediamo anche via social network sta tenendo tutta una serie di presentazioni di questo bellissimo libro in molte parti d'Italia. Alle 20 poi ci sarà la grigliata popolare, di nuovo con alternative vegetariane e vegane, e alle 21 il concerto con Arctic Bahama Mama, quindi in duo, e CSI, quindi Consorzio Suonatori Interinali. L'invito appunto è quello a sostenere i quartieri popolari, a sostenere l'infospazio Chinatown. L'invito è anche quello ovviamente a partecipare e a diffondere, ricordando che in tutte le giornate ci saranno il bar popolare e i banchetti informativi, quindi ricchi di volantini, opuscoli, libri e materiali cartacei vari. Quindi di nuovo ricordiamo questo appuntamento il 28, 29 e 30 aprile in piazzetta Caduti della Resistenza con il festival Chinatown Resiste.
ascolta Radiazione.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E restando in tema di resistenza, di lanciavamo l'appuntamento Chinatown Resiste il 28, 29 e 30 aprile in Piazzetta Caduti della Resistenza. Altra iniziativa che pubblicizziamo è invece il 25 aprile, un'iniziativa promossa dall'associazione Nova Armonia, quindi associazione che si occupa di Donbass e che spesso anche sentiamo i nostri microfoni all'interno della rubrica dedicata proprio a questo territorio colpito dalla guerra, dicevo, all'interno della programmazione di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, sempre in diretta lunedì sera dalle 19 alle 21. Ecco che questa associazione Nova Armonia promuove un'iniziativa in Piazza Canova, quindi la laterale di Viale San Marco, dove si trova anche il Tutti in Piedi, il 25 aprile dalle 16:30 in poi. Giustamente il titolo del volantino recita: il 25 aprile non è una ricorrenza, ora è sempre resistenza. Prima ci sarà un dibattito con tutta una serie di interventi rispetto all'avanzata dei fascismi, poi un'iniziativa, un dibattito, i venti di guerra con l'associazione Nova Armonia e il compagno Oleg, sopravvissuto all'assalto del sindacato di Odessa, promossa dal coordinamento contro la guerra. E poi, rispetto alle pratiche di resistenza, ci sarà la proiezione del film di Antifascist a cura di compagni greci e svedesi. In tutto ciò anche un mercatino informativo, un mercatino dell'usato e del biologico, e poi la musica con Maringo Roberto, cioè Tarantella, e a seguire una cena solidale. Quindi anche dalla pagina Facebook di Nova Armonia si riprende l'invito proprio questo 25 aprile a tutti i nostri amici, i sostenitori a partecipare e divulgare questa serata dedicata alla lotta contro il fascismo e tutte le guerre, e come sempre, insomma, verranno preparati degli ottimi piatti per tutti. Con questa partecipazione si potrà aiutare la gente bisognosa del Donbass. Quindi anche dal nostro canto rilanciamo questa bella iniziativa, invitando a partecipare e a diffondere.
L'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il ventesimo secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Eccoci alle 10:44 minuti, di nuovo in diretta con la rassegna stampa di quest'oggi, lunedì 23 aprile. Senz'altro tante anche le voci di condanna rispetto a questo contributo infausto di Michele Serra, che, come avrete visto, ha giustamente suscitato polemiche rispetto a questa visione secondo la quale i ricchi studenti liceali sarebbero, insomma, persone educate, invece fondamentalmente i proletari e i sottoproletari degli istituti tecnici sarebbero dei bulli che finiranno prima al riformatorio e poi in prigione a causa, insomma, della rabbia e della mancata educazione dei loro genitori. Quindi una visione, come dire, senz'altro che suscita una certa rabbia, più che doverosa, una rabbia che però fortunatamente moltissimi studenti invece dirigono contro l'alternanza scuola-sfruttamento, rispetto alla quale abbiamo parlato molte volte, che sta mettendo in campo tutta una serie di malumori da nord a sud nel nostro paese, e nello specifico proprio lo sciopero dell'alternanza scuola-lavoro, giustamente ribattezzata alternanza scuola-sfruttamento, ha visto proprio negli ultimi giorni delle cariche sul corteo degli studenti a Firenze. Infatti oltre 100 studenti e studentesse delle scuole superiori sono scesi in piazza nel pomeriggio appunto del 20 e hanno cercato di far sentire la propria voce proprio su questo tema, sull'alternanza scuola-lavoro. Per tutta risposta, a parte un bello striscione, cioè "non abbiamo paura del futuro, è il vostro futuro che ha paura di noi", hanno ribadito "lavoriamo noi, guadagnano loro", questo quanto scandiva il corteo, che giustamente ha sanzionato McDonald's e Italy, quindi aziende che hanno preso a lavorare migliaia di studenti in alternanza in tutta Italia, e poi gli studenti fiorentini hanno raggiunto la Camera di Commercio, dove hanno lanciato delle tame per denunciare che non solo nell'alternanza gli studenti non sono pagati, ma che la Camera di Commercio finanzia con 400 euro a studente le aziende che decidono di sfruttare l'opportunità di avere manodopera gratuita. Qui, come si legge su InfoOut, la polizia, per impedire la contestazione alla Camera di Commercio, per impedire la sua prosecuzione, ha caricato il corteo e fermato due studenti. In realtà studenti e studentesse non si sono fatte intimidire e hanno compreso e dichiarato che a quanto pare la loro voce era troppo scomoda e hanno continuato la manifestazione. Le aziende, per l'appunto, non solo guadagnano sul lavoro gratuito, ma vengono anche finanziate, è importante ricordarlo, per aderire al progetto, e invece gli studenti da parte loro devono anche spendere i soldi, insomma, per il pranzo al sacco e per il trasporto, che di certo è ben lontano dall'essere gratuito, anzi è in continuo aumento. E se dobbiamo lavorare, vogliamo essere pagati. Non ci bastano le chiacchiere sulle esperienze formative e la promessa che questo ci aiuti a trovare un lavoro in futuro. Questa, appunto, la posizione della piazza, una piazza che ha espresso solidarietà allo studente che a Carpi ha subito sanzioni disciplinari dalla scuola proprio per aver criticato l'alternanza. Quindi lo ricordiamo, l'episodio di questo studente che via Facebook, senza nemmeno citare l'azienda in cui era sfruttato tramite l'alternanza scuola-lavoro, ebbene a questo studente era stato combinato un 6 in condotta, che ovviamente incide pesantemente a maggior ragione al termine del percorso scolastico. Tra l'altro, a tal proposito, consiglio un'ottima intervista a questo studente che è stata pubblicata su Radio Onda d'Urto. E poi, oltre che alla solidarietà allo studente di Carpi, il corteo si è concluso, dicevo, a Firenze, in piazza Santo Spirito, dove si è riunito ai due studenti fermati nelle cariche, rilanciando giustamente la manifestazione del 25 aprile, che, lo ricordiamo, sarà in piazza Santa Croce alle 9:30. Quindi le istituzioni hanno dimostrato ancora una volta che per liberarci dal ricatto e dallo sfruttamento dobbiamo liberarci da loro. Questo, appunto, la conclusione di questo articolo. Quindi lo ricordiamo, il 25 aprile alle 9:30 in piazza Santa Croce a Firenze. Insomma, altra giornata rispetto alla quale, insomma, cercheremo di raccogliere delle voci.
Di radio. Radiazione.
Giungo!
Hey!
zoom. Hey, hey.
Eccoci, 10:52 minuti qui in diretta su radiazione.info verso la conclusione della rassegna stampa di questa mattina lunedì 23 aprile, ricordando che lo sgombero dell'infospazio Chinatown, dal quale avevamo le nostre trasmissioni, di certo non ci ha fermato, ancora una volta cercano di farci perdere tempo, ma in qualche maniera riusciamo sempre ad organizzarci. Difatti ci sarà poi la replica della rassegna stampa, come sempre, dalle 14:30 alle 16, e in particolare la nuova puntata di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte questa sera dalle 19 alle 21. Terminiamo invece la puntata di questa mattina con alcuni aggiornamenti internazionali. Ci spostiamo oltreoceano e precisamente in Nicaragua, rispetto al quale abbiamo visto in televisione una serie di scene di guerriglia urbana, e giustamente dalla pagina Facebook della rete di solidarietà Rivoluzione Bolivariana ci sono alcuni aggiornamenti che tentiamo di riportare rispetto invece alla narrazione dei media mainstream, che casualmente assomiglia molto molto a quella del Venezuela. Infatti la CIA tenta nel Nicaragua la tecnica usata contro Maduro in Venezuela e Morales in Bolivia. Gruppi di giovani incappucciati organizzati dalla destra con bottiglie Molotov e bazooka hanno dato alle fiamme un centro universitario, tra l'altro precisamente, aggiungo, a León, nella cittadina di León, e poi hanno ucciso un poliziotto e ne hanno feriti altri 28. È stato bruciato anche il Ministero della Gioventù, una comuna e assediato un ospedale. Tra l'altro sono realtà queste del Nicaragua che spesso sono state sottratte, sono state espropriate ai terreni dell'ex dittatore Somoza e poi sono state giustamente restituite al popolo e gestite dallo stesso. Poi, come dire, aperta e chiusa questa parentesi sulla quale insomma ci sarebbe molto da raccontare rispetto a questa esperienza senz'altro particolarmente osteggiata dagli Stati Uniti, che lo sappiamo hanno sempre guardato al Centro America e al Sud America come il proprio giardino di casa. Ebbene, le proteste di questi giovani incappucciati, che per l'appunto sono ben lontani dall'essere pacifici come vengono dipinti dai media nostrani, perché anche le immagini parlano da sé, sono armati di bazooka. Ebbene, il motivo usato a pretesto è un cambiamento dei contributi pensionistici, tra l'altro riforma che pare che il presidente Ortega abbia recentemente ritirato, e questa riforma obbligherebbe le imprese a versare più contributi del 3% e i lavoratori dell'1%. Un copione quindi che è un po' il medesimo, quindi media raccontano di questi giovani pacifici studenti universitari in piazza a lottare contro la polizia mandata dal presidente tiranno. Peccato appunto che questi giovani, lo dicevo, siano armati non solo di bazooka ma anche di scudi, Molotov, e soprattutto cos'è che vanno ad attaccare? Vanno ad attaccare non solo a León ma anche in tante altre cittadine, e piuttosto che nella capitale di Managua, vanno ad attaccare università pubbliche e ospedali pubblici, quindi un copione che, dicevamo, assomiglia purtroppo molto alle immagini che si sono viste in Venezuela per oltre 3 mesi contro Maduro e per 1 mese in Bolivia contro Evo Morales. Iniziata quindi immediatamente questa manipolazione mediatica dei giornali in mano all'oligarchia, che anche lì purtroppo sono tra i più letti nel paese, quindi si parla di esercito nelle strade, 10 morti, si riferisce di 25 morti e 67 feriti nelle strade, e la primavera araba che arriva in Nicaragua. Insomma, sono un po' questi alcuni dei titoli che vengono dati in questi giorni. Nel frattempo il governo di Daniel Ortega ha dichiarato di volere un dialogo di pace con i manifestanti e cercare una trattativa sulla riforma in atto. In realtà, appunto, la riforma sembra che sia stata già ritirata e, come dicevamo, la mobilitazione che è in corso è anche bellamente finanziata, insomma, ancora una volta dal governo statunitense, dal comando SUR dell'esercito statunitense e dalla CIA. Difatti, insomma, sempre sulla rete di solidarietà rivoluzione bolivariana ci sono tutta una serie di aggiornamenti interessanti in questo senso. Certo che il discorso sarebbe anche molto complesso, ci sarebbe da dire che fa anche un po' specie, secondariamente, che Ortega abbia dato il là a slogan come cristiana, socialista, solidale rispetto appunto alla nazione del Nicaragua, perché sarebbe stato più opportuno, in continuità con l'esperienza sandinista, dare l'aggettivo di socialista in maniera quello di dare l'aggettivo socialista in maniera prioritaria e primaria rispetto a cristiana, visto che lo sappiamo è importante non solo l'uso dei termini ma anche l'ordine in cui vengono messi. Quindi probabilmente ancora una volta la rivoluzione sandinista avrebbe avuto bisogno di un suo approfondimento e non un posizionarsi, insomma, anche su per l'appunto posizione di comodo. Dopodiché noi dalle nostre seggiole in una situazione come questa qui in Italia di certo non possiamo dare particolari consigli o opinioni. Ad ogni modo, la nostra solidarietà va a tutti i nicaraguensi che stanno resistendo a questi progetti e alle ingerenze statunitensi, ingerenze che poi non sono solo statunitensi ma in quel paese sono anche cinesi, quindi una serie di progetti anche che porteranno, lo dicevamo già tempo fa, tutta una serie di danni ambientali, ma rispetto ai quali magari cercheremo anche di dedicare un po' di spazio nella prossima rassegna stampa. Visto che ormai sono le 10:59 minuti, io di nuovo vi saluto augurandovi una buona giornata e soprattutto l'invito a restare in ascolto di Radiazione, soprattutto stasera dalle 19. Un saluto di nuovo e ricordando appunto che il problema non è lunedì, ma il capitalismo. Ciao a tutti!